mille voci.
Conosci te stesso, diceva il filosofo greco Socrate, tra i pilastri della filosofia greca a cui dobbiamo le radici della nostra cultura. Questo imperativo filosofico, etico, passa anche dalla capacità di conoscere e ascoltare gli altri. Forse il modo migliore per arrivare a questa saggezza è proprio saper dialogare con se stessi, certo, ma soprattutto con gli altri. E tanto meglio se si impara a farlo fin da bambini. Ben ritrovati da Nicola Colotti al microfono, con Antonio Bolzani in regia, l'assistenza tecnica di Michele Bonasorta e ai telefoni Tania Ciriaco. Si chiama Filosofare con i bambini e i ragazzi ed è un progetto pilota avviato lo scorso anno da Pro Juventute della Svizzera italiana. Il principio è tanto semplice quanto ambizioso: realizzare un percorso rivolto a bambini e ragazzi per riappropriarsi del piacere del discorrere, dell'argomentare, per praticare l'arte del dialogo che si fonda sull'ascolto reciproco e sulla lenta costruzione della capacità di pensare insieme. La filosofia per i bambini comincia dalla pratica filosofica e quindi io non so se cominciare a parlarne questa mattina con i nostri interlocutori da chi è filosofo e diciamo si concentra con i bambini, oppure cominciare invece dal direttore di Pro Juventute della Svizzera italiana, Ilario Lodi, che ritrovo con piacere. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Accompagnato da Roberta Wulschläger, che è responsabile dei progetti per Pro Juventute della Svizzera italiana. Ma allora davvero cominciamo dal filosofo Silvio Joller, che è filosofo, che è stato assistente tra l'altro alla cattedra di estetica dell'Accademia di Architettura di Mendrisio, responsabile degli atelier di filosofia con i bambini anche all'HAC, è corretto?
Sì, sì.
Come ci si avvicina ai bambini per parlare di filosofia, così, proprio a mo' di inizio, di introduzione? Io ho usato il monito socratico, forse potevo usare un altro monito filosofico.
Ma penso che forse la cosa più interessante è il fatto di più che come ci si avvicina è lo spazio che occorre dargli per esprimersi.
Avrei dovuto chiederle come avvicinare i bambini alla filosofia, non come avvicinare la filosofia ai bambini, è vero?
No, nel senso che un atelier di filosofia con i bambini inizia direi con un certo tipo di silenzio e un certo tipo di ascolto, appunto. È uno spazio in cui finalmente si può lasciare ai bambini la libertà di poter avere la responsabilità del proprio pensiero e quindi avere la possibilità di esternalizzare ciò che pensano. Quindi il lavoro del filosofo è quello un po' di ritrarsi. Di solito nella tradizione vediamo anche attualmente, no? La grande filosofia propone intellettuali, filosofi che parlano molto e dicono e discorrono su ogni tipo di argomento. Beh, con i bambini, ma non solo, il lavoro del filosofo è quello di ritrarsi e al massimo di aiutare a condurre una discussione.
Dopo ci entriamo perché... Io mi scuso ancora per la voce, ma ormai questi sono i tempi in cui cade facilmente, precipita. Sarà interessante entrare poi anche nell'argomento di come fare questo tipo di lavoro, pensando anche alla filosofia pratica, che è un aspetto che mi interessa ed è particolarmente sensibile Silvio Joller. Però facciamo appunto un passo indietro, Ilario Lodi. Pro Juventute, lo sappiamo, è una fondazione che si occupa di dare strumenti ai bambini, alle famiglie, anche per in qualche modo affrontare poi la realtà che ci circonda, che spesso è una realtà complessa, difficile, anche aggressiva, e lo è spesso con i bambini. Però uno potrebbe dire, Pro Juventute si occupi di questo, perché confrontarsi invece con una sfida così ambiziosa come quella di portare la filosofia ai bambini? Abbiamo detto, è un progetto nato nel 2019, un progetto pilota. Come è nato, con quale intento e soprattutto dove volete arrivare?
Siamo partiti
un paio di anni fa, circa 2 anni fa, proprio con un'idea molto precisa, quella di riuscire a portare la filosofia in ogni ordine di scuola dell'obbligo della Svizzera italiana. Questa è l'ambizione dichiarata che abbiamo, dalla scuola dell'infanzia attraverso la scuola elementare fino alla scuola media, considerato il fatto che nei licei questa cosa già si fa. Perché siamo arrivati a pensare a questo progetto? In buona sostanza perché abbiamo cercato di dare, voce a qualche cosa che è sotto gli occhi di tutti e che tutti ammettiamo come un problema reale, il fatto che i ragazzi oggi e forse a maggior ragione anche le famiglie sono sottoposti a delle pressioni fondamentali e che sono trasformative, delle pressioni legate alla formazione, legate alla crescita, legate alle competenze e via dicendo. E noi ci siamo detti, ma perché non rimettere invece i bambini nella condizione di esercitarsi su qualche cosa che li contraddistingue come individui prima ancora che come persone capaci di fare qualche cosa? E quindi ci siamo semplicemente messi attorno a un tavolo con persone che fanno questo di mestiere, che si occupano di filosofia nel senso più nobile del termine, quindi come capacità, arte, possibilità di entrare nel merito del pensiero. Abbiamo cercato di capire come potremmo noi fare tutto questo con i bambini attraverso delle attività che sono alla loro portata e che possono fondamentalmente essere qualcosa di trasformativo e non soltanto qualcosa, per quanto importante possa essere, di informativo. E questo fondamentalmente che sta all'origine del nostro progetto.
E anche qui mi sorgono tutta una serie di domande di curiosità, perché già dal modo come l'avete scritto, quel filo trattino so trattino fare, qui ci si potrebbe già fare qualche riferimento, ma volevo prima chiedere a Roberta Wurschläger, responsabile dei progetti per proprio Proiuventute nella Svizzera italiana, se questo progetto si inserisce in una visione più ampia e se sì come.
Sì, grazie. Assolutamente sì, si inserisce nella visione del progetto educativo di Proiuventute, che, come diceva appunto il mio collega, è proprio quello di cercare di sviluppare e di promuovere l'identità della persona, l'identità dell'individuo, quindi lavorare su questi aspetti è il focus principale di Proiuventute, e il progetto Filosofare si inserisce assolutamente all'interno di questo obiettivo.
Siccome parlavamo di progetto pilota, come lo avete pilotato, o meglio, dove lo avete pilotato fino adesso e dove intendete navigare, diciamo, nei prossimi mesi?
Allora, fino adesso abbiamo avuto l'opportunità di lavorare con le scuole medie di Stabio, le scuole elementari di Morbio e attualmente stiamo lavorando anche con le scuole elementari e dell'infanzia di Massagno. Siamo arrivati a queste scuole perché avevamo delle conoscenze dirette con i docenti ai quali abbiamo proposto il percorso e i quali hanno aderito. Quindi a loro volta loro si sono rivolti alle loro direzioni e piano piano insieme abbiamo costruito il progetto.
Essendo ancora appunto un progetto pilota, è ovviamente passibile di modifiche, di cambiamenti, però diciamo in concreto come si svolge, diciamo, questo contatto tra Proiuventute, la filosofia e i bambini delle scuole? Cioè, che cosa andate a proporre voi in concreto?
Andiamo a proporre dei piccoli percorsi, ma dipendenza, stiamo provando diverse strategie. In un caso appunto proponiamo dei piccoli percorsi di 3 interventi nelle classi, quindi 3 momenti di 1 ora e mezza che ci permettono di approfondire un tema, una tematica specifica, può essere il tema dell'identità piuttosto che il tema del giusto, del bello. Ecco, abbiamo capito che in 3 momenti di 1 ora e mezza con i bambini di questa età si riesce ad approfondire l'argomento.
Partecipano anche i docenti, ovviamente, delle classi alle quali vi rivolgete, ma in questo senso poi il lavoro compete soprattutto al filosofo, o diciamo c'è una rete attorno per perché poi sto pensando, si parla di filosofia ai bambini, ma forse bisognerebbe parlarne di più agli adulti, mi viene quasi da dire, ma anche qui il capitolo è ampio. No, però proprio ecco, in concreto come avviene poi questo laboratorio filosofico nel tempo che,
allora,
che viene dedicato?
Il laboratorio è preceduto da degli incontri con i docenti con i quali si prepara il laboratorio, quindi c'è una collaborazione reciproca. Poi durante il laboratorio i docenti assistono e il filosofo è lui che gestisce il laboratorio, ma riprendo quanto detto dal collega Silvio. Il ruolo dell'adulto in questi casi è proprio quello di essere un facilitatore, è colui che permette alla comunità classe, alla comunità di ricerca di discutere, di approfondire e di scoprire quanto loro già sanno. Quindi non è un informare, ma...
Non è una cosa ex cathedra, insomma. Potrebbe essere l'idea di trovarsi seduti attorno, appunto, in cerchio e discutere. E fino adesso che tipo di responso avete avuto? Che sensazione, che polso avete potuto tastare di questo approccio così particolare?
Ma per il momento il riscontro è positivo, abbiamo dei riscontri positivi da parte dei docenti con i quali abbiamo già finito i piccoli progetti pilota. Abbiamo dei riscontri molto positivi anche da parte dei partecipanti, sia attraverso la loro partecipazione durante i momenti che a posteriori, anche dopo un bilancio di valutazione che hanno avuto con i loro docenti.
Silvio Joller, dopo entriamo nell'agone filosofico. Lei si presenta davanti a una classe di bambini di che età? Facciamo un esempio, potrebbero essere bambini di 5 anni, 7?
Dai 5 fino agli adulti.
Ecco, e come si presenta? Che cosa va a dire loro?
Ma possiamo dire questo, generalmente queste pratiche filosofiche si possono sviluppare a dipendenza sicuramente dal tipo di persona, quindi ci vuole anche un certo tipo di conoscenza dei bambini che si ha di fronte o delle persone che si hanno di fronte, e quindi ci vuole sicuramente un momento di conoscenza, il che si sviluppa magari attraverso un momento di gioco, giusto per prendere contatto. E possiamo dire così.
Quindi lei non viene percepito, non deve essere, ovviamente non viene percepito come un corpo estraneo, deve essere qualcuno che riesce a creare complicità con questi bambini.
Esattamente. E successivamente i mezzi possono essere molteplici, ma potremmo ridurli tutti a cercare di stimolare un certo tipo di meraviglia. Può essere una lettura, può essere un'esperienza che si vive in comune, può essere domandare che cosa in quel momento i bambini può stupire, e quindi può essere merito di una discussione. E avendo questa piccola scintilla in comune si può avviare semplicemente una discussione. Ovviamente le discussioni qui potrebbe essere interessante vedere, cioè c'è una differenza tra discutere al bar tra gli amici, discutere qua alla radio e fare una discussione filosofica. Ecco, in questo senso le discussioni filosofiche possono avere modalità e svolgimenti molto differenti. Questo dipende ovviamente dal gruppo che si ha di fronte.
So che dopo potrebbe diventare anche un po' tecnico il discorso, Silvio Joller, ma che differenza c'è, potrebbe chiedersi qualcuno, tra lo stimolare un ragionamento filosofico o una discussione filosofica, quindi con delle premesse filosofiche, con dei bambini e dei ragazzini o anche degli adulti, e invece fare semplicemente della pedagogia, della buona pedagogia? Qual è la differenza?
Ma la differenza sono gli strumenti che vengono messi in gioco. Mi permetto di fare un breve inciso. Di solito la filosofia viene intesa come un esercizio solitario.
Fino a se stesso.
Fino a se stesso, ognuno medita da solo sulle sue piccole cose, leggendo magari e via dicendo. Questa è la tradizione filosofica, viene intesa in questo modo. Nelle pratiche filosofiche si riprende un po' quell'accenno che facevi all'inizio su Socrate. Questa dimensione della parola, questa dimensione del mettere in comune una parola. E se si osservano, magari qualcuno, qualche ascoltatore ha avuto la possibilità di conoscere questa figura di Socrate, se si osservano i testi in cui Socrate appare, si scopre che le discussioni non avvengono a caso, vengono attraverso degli strumenti molto specifici, per esempio richiedendo delle ragioni. Cioè, non basta dire io penso che il caffè sia cattivo. Perché? Quali sono i motivi che ti portano ad avere questa opinione? Qual è l'argomento su cui si fonda? E questo ovviamente su un palcoscenico, mettiamola così, perché sono dei teatri della ragione, dei teatri del pensiero, un palcoscenico in cui le persone possono attivamente introdurre i propri ragionamenti. E quindi si sviluppa un discorso comune. Questo è differente da un normale discorso che avviene tra le persone, in cui ognuno dice la propria e finisce con la verità è qualcosa che ognuno possiede, non esiste un senso comune. Ecco, un discorso filosofico invece si cerca di avere un intento comune, quindi di costruire un discorso che coinvolge tutti i partecipanti.
Silvio Joller, mentre dialogo ancora con... anche con Ilario Lodi, provi a pensare poi a una situazione reale che ha sperimentato con i suoi allievi, anche se questo è il termine allievo, i suoi discepoli, diciamo, e che le è parso particolarmente vincente, dove ha ottenuto effettivamente questo elemento filosofico. E appunto, non a caso, ho detto, non facciamo della facile pedagogia, Ilario Lodi, però l'elemento pedagogico c'è, e come se c'è. E torniamo quindi alla premessa iniziale, dire, proporre l'idea di andare a insegnare filosofia a dei bambini. Uno potrebbe dire è una bella idea, sì, però appunto magari un po' velleitaria, un po' fin troppo ambiziosa. E però, proprio Gioventù ha esperienza in materia, e ne ha che è più che centenaria, e quindi fa delle premesse e si dice forse c'è bisogno di tornare a questo tipo di approccio, l'abbiamo appunto detto all'inizio. Perché il contesto oggi sembra essere così urgente, non dico propizio, ma urgente, di portare appunto una riflessione filosofica a dei bambini? E qui adesso non vorrei cadere nella facile retorica demonizzante degli attuali mezzi di comunicazione di cui disponiamo, dei bambini che vengono subito tacciati di essere troppo influenti. Però la questione c'è, si pone. In che termini per voi?
In parte è già stata, come dire, evocata questa necessità quando questa mattina nell'introduzione lei ha parlato di lenta costruzione. Insomma, i tempi dell'educazione sono tempi lunghi, sono tempi che non possono essere compressi, non possono essere organizzati a dipendenza di quelli che sono obiettivi di altra natura. Un ragazzino, un bambino, per potersi confrontare con quanto gli sta attorno, per poter comprendere quelle che sono le esperienze che va maturando giorno per giorno, ha bisogno di tempo per poterlo fare. Ora, a noi sembra che questo tempo oggi sia sempre più ridotto. Ridotto non tanto perché ci sono molte cose da fare, e già questo sarebbe un argomento di interessantissima discussione, quanto più perché l'unità di tempo si è compressa. Nello stesso tempo siamo chiamati a fare più cose più velocemente di quanto facevamo prima. Ma è proprio qui che giunge la domanda di senso. Il perché dobbiamo fare questo modo? Perché dobbiamo in un modo o nell'altro adattarci a quelle che sono delle esigenze in ambito educativo che non appartengono alla natura dei bambini? Perché dobbiamo in un modo o nell'altro costringerli a accelerare i loro tempi di maturazione e di crescita, sacrificando in questo modo quelle che sono delle esigenze che sono profondissime? Ecco che quindi attraverso un progetto come quello di filosofia per bambini e con i bambini, noi, uso questa espressione, ci prendiamo il tempo anche per fermarci su quello che apparentemente sembra inessenziale, ma che in fin dei conti è un intervallo di esperienza che è necessario per il bambino per poter crescere, per potersi confrontare con quanto sta loro attorno in una prospettiva che vede lui come protagonista di quello che sta succedendo. Cioè il senso fondamentale di quello che un bambino fa è il bambino stesso, prima ancora che il saper fare di calcolo o che il saper organizzare grammaticalmente in un modo corretto una frase, peraltro questioni molto importanti. Il soggetto delle nostre attività sono proprio i bambini stessi in quanto individui, prima ancora che le capacità che questi sono chiamati a sviluppare in un curriculum formativo legato all'istruzione o alla scuola.
E non temete però la critica di volere in qualche modo o sabotare il normale, diciamo, corso, che una scuola che diventa ovviamente sempre più competitiva, ma perché competitivo è il mondo nel quale ci dobbiamo poi immergere, e quindi magari da questo punto di vista è vero che si possono creare delle situazioni di stress, ma che forse sono anche necessarie, e oppure dall'altro lato, altra critica facilmente movibile, quella di dire, beh, li volete un po' tenere alla bambagia, no? Dare loro l'impressione che in fondo il mondo è più armonioso e più semplice di quello che in realtà è.
Beh, queste critiche sono auspicate, nel senso che a me piacerebbe molto che questa discussione venisse aperta, proprio perché quando si parla di competitività oggi, ad esempio, si utilizza meglio un termine che si sta svuotando un pochettino di contenuto. Sta diventando un po' una metafora, questo, quella della competitività.
A volte è anche utile, perché serve, ovviamente serve da tutti i lati dai quali la si guardi.
Certo, ciò che non possiamo considerare come ovvio è che sull'altare della competitività venga sacrificata quella che è l'esigenza di crescere di un ragazzino. Una sera, lo dico con un brevissimo aneddoto, una sera durante un momento di lavoro con un'associazione familiare è uscito l'argomento dell'inglese, insomma, bisogna conoscere la lingua inglese oppure no, è assolutamente necessario oppure no. E qui i pareri di solito vanno nella direzione sì, perché fondamentalmente mio figlio con l'inglese può viaggiare, può sperimentare, può fare, il che è tutto assolutamente vero, ci mancherebbe. E alla fine il genitore ha concluso il suo intervento dicendo perché in questo modo mio figlio è più libero. Che ci sta tutta in fin dei conti.
Basta. E sembrano a volte degli ossimori,
sì,
quasi, no?
Esatto, basterebbe però chiedersi, ma la libertà di chi? Ecco, a questo punto, se io so dare una risposta soddisfacente a questo interrogativo, allora devo studiarlo 100 volte l'inglese, ma per leggere Shakespeare, non per andare a decodificare quanto sta scritto all'interno di un bollettino che riporta gli indici di borsa. Ecco, è questa la questione che a noi interessa molto. L'aspetto di formazione della persona, prima ancora del saper fare, ecco. Questo è fondamentalmente ciò che sta all'origine del progetto Filosofare.
Io sto pensando, mi metto dalla parte degli ascoltatori, che saranno gli ascoltatori che diranno sì sì, bravo Ilario Rodi, certo l'inglese per leggere Shakespeare, ma chi lo legge più Shakespeare in inglese?
Bisogna ritornare a leggerlo.
Perché poi magari l'inglese serve per leggere invece le reti sociali, no? Per andare su Instagram e saper leggere tutti i tag delle fotografie di tutte le piattaforme che seguiamo. E Roberta Wurzleger, appunto, proprio perché una serie di progetti di Pro Juventute va nella direzione che uno potrebbe dire fin troppo ampia, cioè andate dalla filosofia al cerchiamo di insegnare ai bambini a proteggersi dal rischio di venire in contatto con dei contenuti che possono essere stressanti o addirittura fuorvianti attraverso internet, oppure dare consulenza ai genitori su come fare un certo tipo di discorso con i bambini quando ci si avvicina al mare infinito di informazioni nelle quali siamo immersi. E appunto un po' sparare in tutte le direzioni. Uno potrebbe dire, ma non c'è il rischio che poi alla fine entrate in contraddizione voi stessi nel proporre tutte queste iniziative?
Ma no, non
vedi che io faccio l'avvocato del diavolo,
ovviamente. Giustamente. No, credo che non si possa parlare di contraddizione, proprio perché comunque tutte queste iniziative, queste proposte, questi progetti mirano a lavorare sul rendere consapevoli, sul permettere ai ragazzi, agli adulti di poter scegliere, di non essere vittime di scelte altrui. Questo credo che sia il nocciolo che ritroviamo in tutte le proposte di Pro Juventute.
E soprattutto, perché devo annuire Ilario Lodi, e spesso qui si dice, d'accordo, rivolgetevi ai bambini, ma prima che ai bambini rivolgetevi agli adulti che hanno responsabilità di questi bambini. Forse è lì che bisogna anche lavorare.
Certo, rendendoli consapevoli proprio di questo, come diceva la collega Fuschleger, che tutto questo non è nient'altro che un insieme di strumenti, non sono mai dei fini. Noi utilizziamo delle attività semplicemente per rifarci attraverso queste attività dei principi generali, che sono quelli che stanno alla base della fondazione, dell'attività educativa della Fondazione Proie Ventute. È chiaro che non possiamo andare a 360 gradi, però facciamo diverse cose che hanno un comune denominatore, che è quello della strategia educativa di Proie Ventute, quindi diventano veramente soltanto degli utensili. Peraltro sviluppati, crediamo, nel modo in cui siamo in grado di svilupparli, mettendoci tutta l'attenzione e tutta la cura possibile, ma rimangono degli strumenti, perché se ritorniamo alla metafora di prima, l'inglese mi serve come strumento per interagire con gli altri, non per poterlo esercitare da solo.
Visto che siamo allora a metà della trasmissione e nella seconda parte, forse anche gli esempi possono essere utili, sarà interessante vedere qualche esempio di questi programmi che voi portate avanti, perché ce ne sono molti, molte proposte rivolte sia ai genitori che ai bambini, quindi il vostro target, come si direbbe dire, come non si dovrebbe dire oggi, con un'espressione anglofona non particolarmente felice, e tanto più di questi tempi, verrebbe da dire. E poi invece con Silvio Joller qualche esempio invece di, appunto, interazione filosofica. Sarà interessante vedere, appunto, se il monito con il quale siamo partiti, conosci te stesso, poi funziona in entrambe le direzioni.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
E alle 11.35 ritorniamo in compagnia dei nostri interlocutori di questa mattina, che ve lo ricordo sono Roberta Wulschläger, che è responsabile dei progetti di Pro Juventute per la Svizzera italiana, Ilario Lodi, direttore di Pro Juventute Svizzera italiana, e Silvio Joller, che è responsabile degli atelier di filosofia con i bambini, che vengono stati già organizzati anche all'A, che adesso è il mentor potremmo dire, di questo progetto, che un progetto pilota portato avanti da Pro Juventute, che si intitola Filosofare con i bambini e i ragazzi. Tra l'altro c'è anche una pagina internet dedicata a Ilario Lodi, quindi se si va sul sito di Pro Juventute non è facilissimo da trovare, perché anch'io ho avuto qualche difficoltà, però in teoria si possono avere informazioni complementari, anche perché voi da questo punto di vista poi fungete anche da consulenti nel caso in cui qualcuno ne voglia sapere di più.
Beh, certamente sulla pagina web di Pro Juventute Svizzera si trovano delle informazioni riguardo questo progetto, su come questo è organizzato, soprattutto sul senso che questo progetto ha e sulle ambizioni che nutre, anche perché, come dicevamo un istante fa, non si tratta di fare un esercizio, per quanto importante, di pensiero, ma si tratta di lavorare appunto sui quelli che sono gli elementi che stanno alla base di uno sviluppo, dello sviluppo di un profilo di personalità solido ed equilibrato. Quindi chi avesse degli interessi nell'affrontare questo tema, magari addirittura nel provarsi a sviluppare questo progetto, non ha da fare nient'altro che prendere contatto con noi attraverso la posta elettronica, e quindi ci si può partire a lavorare insieme, ecco.
Silvio Joller, dicevamo appunto, mi viene in mente il dialogo socratico, mi viene in mente anzi Platone, prima che Socrate è il protagonista del dialogo, nel dialogo platonico, e dal dialogo, e quanto la necessità c'è oggi di dialogo, cioè in una società in cui il dialogo spesso è spezzettato e condizionato anche dall'uso dei sistemi di comunicazione che abbiamo, e magari invece ritrovare la capacità di ascoltare gli altri. Questo si riverbera in tutta una serie di comportamenti che non riguardano soltanto i bambini, ma riguardano anche gli adulti. Però appunto, in concreto, come si fa a portare dei bambini che sono abituati appunto o a ricevere informazioni che arrivano dal docente, dai genitori, quindi devono inscatolare tutta una serie di informazioni, diventare dei contenitori, oppure sono abituati a così entrare in comunicazione con il mondo intero, basta semplicemente che accendano un loro dispositivo tecnologico, a dire no, io vi porto su un'altra strada, e su quella strada vi incontrate. Cosa succede allora? Proprio in concreto.
Ma magari un secondo prima di rispondere vorrei togliere una piccola ambiguità. Le pratiche filosofiche, la filosofia per bambini, non ha come obiettivo portare dei contenuti filosofici ai bambini. Cioè, ci si può arrivare, certo, ma non è questo lo scopo. Lo scopo è portare i partecipanti ad avere una postura filosofica, un'attitudine filosofica. Attitudine filosofica vuol dire problematizzare, vuol dire argomentare, vuol dire concettualizzare, e quindi in sé
proprio quello che faceva Socrate fondamentalmente
sì, non solo, ma sicuramente, ma il fatto è proprio di non pensare l'attività di filosofia come qualcosa che è per forza una serie di argomentazioni sulla morale o su tematiche filosofiche di per sé. A mio avviso l'approccio, la comunità di ricerca, l'attitudine filosofica può essere svolta in qualsiasi tipo di disciplina, certo, qualsiasi tipo di materia. Prendiamo una materia scientifica, parlavamo di nozioni, lo studente deve imparare determinati tipi di nozioni, ma attraverso magari una pratica filosofica si può approfondire tutto il contesto di come si arriva ad avere delle conoscenze di un certo tipo, come ci costruiamo in qualche modo tutta la serie di giudizi che ci permettono di valutare delle cose. Ecco, non so se sto andando nella risposta che cercavi, come si fa un'attività con i bambini, ma provocando un certo tipo di riflessione profonda, richiedendo, ma generalmente con i bambini questo non è neanche così indispensabile, no, questo serve per gli adulti generalmente, che hanno delle impostazioni già preconcette, che quindi vanno un po' smosse. Per i bambini invece è abbastanza naturale porre delle questioni, domandarsi, cercare di capire, quindi è abbastanza naturale. Io faccio solo un piccolo esempio, un gioco stupidino che in qualche modo
volevo appunto venire agli esempi.
Esatto, e mi capita di utilizzare ogni tanto, ma è uno dei tanti che si può immaginare. Non so, conoscendoli per la prima volta, provo a chiedere generalmente chi sono, chi siete. Tornando alla domanda iniziale che facevi.
Bello, perché poi in italiano chi sono loro, ma chi sono io anche. Esattamente. In fondo, vabbè.
Il bello del gioco è che ci sono anch'io che devo rispondere. E diciamo che il 95% dei casi mi rispondono col loro nome e dicendomi magari faccio la terza elementare, mi chiamo Marco, faccio la terza elementare, via dicendo. Proseguendo questo gioco, io propongo delle immagini molto semplici, chiedendogli in anticipo se sanno la differenza grammaticale tra essere e avere, che generalmente conoscono. Sapete cos'è essere? Bene. Cos'è avere? Bene. Per esempio,
non l'ha chiesto Eric Fromm, insomma.
Sì. Proviamo a giocare. Allora mostro una casa. Io sono una casa o ho una casa? E allora si discute, no? Ma perché? No, io non sono una casa, non puoi essere una casa. Felicità. Io sono felice o ho la felicità? Allora si può discutere, vediamo vari elementi e si può giocare con tutto, un cane, una matita, via dicendo. Alla fine del gioco propongo nome. Io sono un nome o ho un nome? E i bambini mi dicono io ho un nome. E gli faccio notare che generalmente all'inizio la risposta chi sei mi hanno detto io sono il mio nome. E da lì, in qualche modo, meraviglia e stupore, nasce un certo tipo di discussione. Ecco, un esempio abbastanza semplice.
Splendido. Nomen omen. Viene subito da pensare. Insomma, il nome è un destino, ma certo, ma appunto è l'uso degli strumenti che abbiamo di interazione, di comunicazione con gli altri, no? Che ci devono far riflettere. Però di nuovo siamo alla questione del farlo in una realtà così complessa che spesso ci obbliga a dover... Non so, io ho in mente l'immagine del giocatore di tennis che si sta allenando con lo sparapalline, no? Star lì un po' a colpire tutte le palline che arrivano in tutte le direzioni e possibilmente dare un senso a tutto questo agitarsi. Però, appunto, Roberta Fuchsreger, altri esempi di attività che si possono fare con i bambini e con i genitori per far sì che questo... che quanto ci diceva adesso Silvio Joller, cioè il rispondere a una domanda che arriva anche semplice, ma poi prendendo coscienza del senso e della domanda e della risposta. Ma mi incuriosisce da questo punto di vista come si riesce a lavorare in entrambe le direzioni, cioè sui bambini ma anche sugli adulti. E quindi quali altri esempi di programmi che portate avanti voi possono servire per migliorare questa interazione, no? Poi dite sempre, quando parliamo di adulti non parliamo solo di genitori, parliamo degli adulti che hanno la responsabilità di questi bambini. E allora quali tipi di attività potete creare per far sì che questo dialogo, questo triangolo tra voi, gli adulti di riferimento e i bambini funzioni nel modo più proficuo possibile?
Ma Pro Juventute porta avanti diversi programmi. Lo stesso programma di cui stiamo parlando, del filosofare, include anche i genitori, perché quando andiamo nelle scuole solitamente riusciamo anche ad avere dei momenti di incontro con i genitori dei bambini che stanno seguendo il progetto. E quindi già questo permette di fare un triangolo, perché i genitori lavorano con noi un momento e scoprono che cosa, su che cosa o in che modo lavorano i loro figli, e questo poi permette a casa un dialogo più consapevole su quello
quindi
che stanno
facendo. Quindi i genitori sono ricettivi da questo punto di vista?
Assolutamente.
Prima l'Arrolodi diceva no, che impara l'inglese piuttosto, no? invece che la filosofia. E invece quando voi arrivate con questa proposta, i genitori come reagiscono?
I genitori partecipano e sono molto incuriositi, E addirittura sono interessati a degli incontri supplementari, a degli incontri magari conclusivi per capire effettivamente il percorso che hanno fatto i figli. No, sono ricettivi.
Organizzerete lezioni di filosofia, diciamo, per le piazze, Ilario Lodi, cioè saranno bambini e docenti e genitori che partecipano a questi momenti filosofici, ma davvero sembra quasi imprevedibile come esito.
Ma è sorprendente proprio perché all'inizio tutto questo non ce l'aspettavamo, cioè sapevamo che poteva esserci un interesse, ma poi questo interesse, una volta assaggiato, si è ben più che confermato, diciamo. È anche vero che quasi sempre è una novità, cioè noi abbiamo a che fare molto spesso con dei genitori bravissimi, ma che hanno in mente quella che è la formazione tecnica dei loro figli, che peraltro è importantissima, per l'amor di Dio, e contano su questa formazione anche per quel che riguarda lo sviluppo di profili di personalità, il che non è automatico. Voglio dire, noi dobbiamo occuparci sicuramente del fatto che i nostri ragazzi possano sviluppare e apprendere tutto ciò che permetterà loro di esercitare una professione, ma dobbiamo anche assicurarci del fatto che questa professione sia esercitata bene, in un modo consapevole, quanto più felicemente possibile. E questo la tecnica non lo consente. Voglio dire, presa o fine a se stessa. Abbiamo bisogno anche quindi di genitori che si preoccupino ancora di più, non che non lo fanno, perché lo fanno già moltissimo, ma si preoccupino ancora di più ed in modo più sereno del fatto che l'esperienza educativa dei loro figli, io uso questo termine, dovrebbe poter passare anche attraverso la filosofia, proprio perché questo aspetto permetterebbe loro di poter avere un approccio a quelli che sono gli aspetti tecnici più consapevole, più maturo, e soprattutto considerando gli aspetti tecnici per l'importanza che hanno, non di meno, ma neanche di più.
Certo che da questo punto di vista sfondate una porta aperta, probabilmente con i docenti, che sono i primi a voler mettere insieme pedagogia, capacità di comunicazione con gli allievi e magari anche un po' di, insomma, spirito filosofico.
Assolutamente sì. Noi non facciamo, come dire, quello che facciamo in contrapposizione con i docenti. I docenti fanno molto bene quello che fanno. È che lo esplicitiamo un po' di più. I docenti lo fanno attraverso, per esempio, delle materie di studio. Noi facciamo diventare materie di studio i ragazzi stessi, da questo punto di vista.
Adesso non so se chiederlo a Silvio Joller o a Ilario Lodi o a Roberta Wulfschläger, alzi la mano chi vuole rispondere, il senso di quei trattini, filo, trattino, so, trattino, fare. A me ha colpito molto, perché si possono, chi è che mi spiega il perché l'avete scritto in quel modo? vedo che sono Ilario Lodi, magari, per cominciare.
Ma è semplicemente ci sono vari aspetti. C'è un aspetto linguistico: il saper fare, so fare, mette me stesso come protagonista della mia attività.
E poi c'è quel concetto di filo che è bello,
che è nobile, e che quindi volevamo evidenziare anche in questo modo. Non siamo evidentemente i primi a usare questa terminologia e a trattare di proporre in un modo un pochettino più accattivante quello che è il percorso educativo che proponiamo. Ci sono vari modi: filosofia per bambini, filosofia con i bambini, philosophy for children, ce ne sono davvero molti. Noi abbiamo scelto questo perché ci sembrava non soltanto simpatico, ma anche un pochettino utile e forse anche un po' intelligente per i bambini stessi.
Silvio Joller, nella sua sintetica scheda biografica, che peraltro mi ha procurato Roberta Wulfschläger, la ringrazio di questo, io leggo: mi sono avvicinato, mi chiamo Silvio Joller, mi sono laureato in filosofia teoretica a Pavia, poi ho lavorato all'Accademia di Architettura di Mendrisio come assistente alla cattedra di estetica tenuta dal professor Nicola Emeri. In seguito mi sono avvicinato al mondo delle cosiddette pratiche filosofiche. Che cosa sono le pratiche filosofiche? E glielo chiedo ovviamente nell'ambito del discorso che stiamo facendo questa mattina.
Ma diciamo che l'ambito di queste cosiddette pratiche filosofiche, dico cosiddette perché esiste una terminologia accademica che parla di filosofia pratica, che parla di morale, sono tutte delle distinzioni ben precise. Ma la pratica filosofica, diciamo, sono tutte quelle iniziative che in fondo nascono verso la fine degli anni 70 tra gli Stati Uniti, in Germania, in Francia, che recuperano la dimensione del dialogo e della parola nella filosofia, che rimettono al centro in qualche modo, o si domandano più che altro che cosa può fare, che senso ha fare filosofia oggi. Adesso parlo un po' da filosofo forse, però che ruolo ha la filosofia oggi, che senso può avere, a parte scrivere importantissimi, utilissimi libri tecnici, accademici, di alto valore, diciamo appunto accademico. Beh, il ruolo della filosofia è quello di ritornare nelle piazze, quello di ritornare nelle vie. Lo suggerivi forse un attimo fa, allora ci ritroveremo a fare filosofia nelle piazze. Sì, beh, questo è una cosa che può fare la filosofia, il caffè filò piuttosto che le consulenze filosofiche. Queste sono pratiche
e
filosofiche.
E lei sta parlando di piazze fisiche o anche di piazze virtuali?
Io partirei dalle piazze fisiche. Dalle piazze virtuali, devo dire la verità, non ho ancora valutato se si può fare effettivamente e si può pensare una filosofia virtuale. Non ho idea, per un semplice motivo, perché l'aspetto, diciamo, umano del rapporto interpersonale è fondante. Non è possibile costruire uno spazio di parola, qui non parlo semplicemente di parola scritta, ma proprio di voce, proprio la fonè, che in qualche modo è possibile solo tra persone che si incontrano fisicamente.
Questo meriterebbe tra l'altro una trasmissione a parte, e non è detto che magari riusciamo ad organizzare di farla, perché subito poi può nascere il sospetto, ovviamente a prioristico, del dire ma c'è dietro un'ideologia, è un po' una sorta di riedizione quasi un po' da sessantottini, ecco, diciamolo chiaramente, ecco, non c'è un po' il rischio di venire tacciati di essere un po' nostalgici di un certo modo di fare, no, occupiamo le piazze, occupiamo le università per riportare il dialogo, insomma, che era appunto lo spirito del 68. Uno potrebbe dire è una cosa forse un po' demodé oggi che viviamo di piazze soprattutto virtuali e globali.
Sì, effettivamente la metafora della piazza può essere ambigua, ma intendiamolo come spazio pubblico. Cioè, proprio nel discorso che abbiamo fatto sulla dimensione...
Cioè Habermas e non Marcuse, insomma, verrebbe da dire.
Esattamente, sì. Lo spazio pubblico come dimensione propriamente di riappropriazione, in qualche modo, in un senso critico comune. È un'operazione democratica, di sviluppo di un certo tipo di cittadinanza critica e attenta a determinati, diciamo, processi che sono intorno. Questo...
Beh, bello, perché se tutto questo poi viene fatto con un'ottica appunto rivolta ai bambini, dicevamo prima della trasmissione, tutto questo in fondo è un far germogliare qualcosa, no? E buttare dei semi, poi bisognerà innaffiare, vedere cosa sarà il risultato. E visto che siamo in conclusione, Roberta Wurzleger, usando sempre ancora la metafora botanica, insomma, avete messo i semi, avete costruito l'orto, adesso state dando l'acqua, che cosa succederà nei prossimi mesi? Cresceranno le piantine, ma dove, come?
Speriamo
come portate avanti la vostra diciamo indole di pollice verde con i bambini e la filosofia?
Al momento stiamo ancora lavorando attraverso le conoscenze, quindi attraverso i docenti. Poi adesso nelle scuole dove siamo già stati è nato un interesse, quindi c'è già una relazione e quindi c'è il desiderio di costruire. Adesso non è detto che magari ci faremo avanti anche a livello cantonale, per permettere soprattutto di diffondere la conoscenza dell'esistenza di questa opportunità, perché chiaramente attraverso le conoscenze noi non riusciamo ad essere capillari sul territorio, quindi un aiuto da parte dall'alto.
Certo, pensando, ovviamente stiamo parlando del DEX, quindi esatto, entrare in contatto con le autorità scolastiche, Ilario Lodi. Con quale intento? Perché appunto torniamo a un altro discorso che facevamo, e cioè che non veniate considerati in qualche modo invasori di campo, insomma.
No, certamente noi vogliamo essere complementari a quello che già oggi viene fatto nella scuola, ed è moltissimo. Io sottolineo questo aspetto proprio perché, come dire, la scuola è un po' il bersaglio oggi di molti attacchi, invece no, non bisogna considerarlo tale, bisogna considerarlo...
Soprattutto pensando proprio alla scuola dell'infanzia e della scuola primaria,
ma
che sono dei momenti importantissimi.
A volte si dimentica troppo facilmente che i docenti sono coloro che si prendono cura dei nostri pupi, dei nostri bambini, dei nostri ragazzini, e insomma questa non è cosa da poco e va sottolineata, e lo fanno, lo voglio ribadire, molto bene. Noi vogliamo semplicemente, tra virgolette, riuscire a fare in modo che tutto quello che noi proponiamo attraverso lo strumento della filosofia possa in un modo o nell'altro diventare regolarità. Cioè noi abbiamo questa ambizione, che la filosofia non sia qualche cosa appannaggio non soltanto dei professionisti, peraltro capaci di svolgere un lavoro molto importante, ma già che nella scuola dell'infanzia, nella scuola elementare e nella scuola media, senza interruzioni, questo è molto importante, la filosofia possa entrare proprio come materia, uso questo termine, curriculare, insomma, in modo tale che possa essere uno strumento che i docenti possono utilizzare per fare addirittura meglio quello che stanno facendo di come lo stanno facendo.
Mi verrebbe da dire, vi faccio i miei migliori auguri, perché non sarà facile.
Grazie.
Presumo, però sicuramente tra chi si metterà, diciamo, in prima linea per fare tutto questo ci sarà sicuramente Silvio Joller. Per chiudere, Silvio Joller, con un pensiero filosofico, con un pensiero che vada un po' nella direzione, cioè, adesso si parlava di Socrate, pensavo a Platone, ma pensavo al mito della caverna, pensavo a un sacco di cose, però diciamo, ecco, se c'è uno spirito filosofico in tutto questo che possa essere utile ai bambini e agli adulti, che cosa viene in mente al filosofo? Che fosse che sia appunto una sorta di quasi viatico, no? Per dire, ecco, stiamo percorrendo un sentiero che ci piacerebbe ci portasse da qualche parte, dove?
Ma io penso che la filosofia può essere una buona abitudine da avere per in qualche modo autodifesa. Io lo trovo un'autodifesa verso tutte le cose che ci accadono. Lo prenderei come un percorso di autodifesa. Autodifesa intellettuale, mettiamola così.
E non è un concetto mica banale. Roberta Fusegger?
Se posso aggiungere, mi verrebbe da concludere con una frase che una ragazzina di 14 anni ci ha detto al termine di un percorso. Ha detto: io oggi mi chiedo se quello che penso lo penso io veramente.
Non c'è da aggiungere nient'altro. Grazie, grazie a Roberta Fulgeger, grazie a Ilario Lodi di Pro Juventute, grazie a Silvio Joller che si occupa di questi atelier, di questi incontri con i bambini nelle scuole. Ne abbiamo parlato questa mattina, filosofare con i bambini e i ragazzi. Ne trovate notizie sul sito di Pro Juventute Svizzera, poi Svizzera Italiana, ma se cercate nei progetti lo trovate, la filosofia per i bambini, e quindi lì potete prendere informazioni e prendere contatto direttamente con Pro Juventute per saperne di più. Da Nicola Colati al microfono e a tutti voi, buon proseguimento d'ascolto con Mille Voci. Torniamo lunedì con Antonio Bolzani. Grazie di essere stati con noi.